10, dall'8 fino al 14, per favore.
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non colpire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare, cosci del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzovigli o ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Amen. Signore, questa è la tua parola e vogliamo accettarla come tale. Non sono gli scritti antichi di qualche uomo chiamato Paolo, ma è lo Spirito Santo che gli ha dato le parole spirituali, che poi lui ha dato le parole tue, Signore, per donarceli a noi. Signore, benediscici questa mattina, ti prego per ognuno di noi che siamo qui ad ascoltare, a me per primo. Ho bisogno di ricevere da te, Signore, la tua parola. E vogliamo, Signore, vederti in modo più splendente, vogliamo vedere te, Signore, più innalzato, per poterti adorare e poter vivere per te, Signore, come tu ci hai chiamati a fare. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Sono molte le foto come questa, scattate per ricordare di solito il giorno più importante, uno dei giorni più importanti nella vita di molte persone. Mercoledì riflettavamo insieme con Paolo e Chiara sul loro matrimonio. Un anno fa, potete crederlo? Un anno fa sono già sposi. Non ci sono rimpianti, vero? Nessun rimpianto. Vabbè, bisogna dire che è quasi un anno, eh? La soglia non siete ancora arrivati. Però ecco, questa foto è una foto antica, ovviamente, di questo giorno molto, molto speciale. Cos'è che c'è di speciale in questa foto particolare? Perché ve la sto mostrando? Tipica di un matrimonio, ci sono gli sposi, ci sono i familiari, gli amici, tutti radunati. Quello che fa che questa foto sia speciale è che questa foto è stata scattata nel 1939, in Polonia, prima che si scatenasse la Seconda Guerra Mondiale. E molte delle persone che vediamo qui sono stati vittime di quella guerra. Alcuni sono superstiti, ma molti di loro sono stati uccisi. I tedeschi in questo stesso giorno avevano già invaso la Polonia. I carri armati erano già per le strade della loro nazione. E invece di essere lì, invece di essere a stare a festeggiare un matrimonio, loro dovrebbero aver scappato via. Si dovrebbero aver messo in salvo, proteggendo i bambini, proteggendo le loro famiglie. Era il momento di cercare un rifugio. Molti di loro non l'hanno fatto e sono stati uccisi. Cosa è successo? Hanno sottovalutato l'importanza del momento in cui stavano vivendo. Non hanno preso sul serio il momento cruciale in cui loro si trovavano. Domanda: stiamo sottovalutando noi il momento storico in cui viviamo? Stiamo sottovalutando noi questo momento? Il parallelo della situazione di questa foto con le nostre vite è nefasta, perché viviamo noi sull'orlo, sulla soglia della conclusione dei tempi, e quando molti di noi dovremmo essere impegnati in costante vigilanza per le nostre vite, per la nostra Chiesa, molti sonnecchiano. Passano i loro giorni a sbadigliare, come quei cittadini che conosciamo in alcuni villaggi in agosto, che non c'è nessuno. Molti di noi viviamo la nostra vita così, mezzo addormentati, quando dovremmo capire la situazione, il momento in cui viviamo. Il messaggio questa mattina è uno di ammonimento, di sprono, perché voglio dirvi che il momento di agire è oggi, non domani. Non dopodomani, non posticiparlo pensando a quello che farai un giorno. Dobbiamo oggi prendere controllo, assoggettare la carne, Oggi dobbiamo prendere il sopravvento della nostra vita spirituale. Oggi dobbiamo prendere un nuovo impegno per vivere per Dio. Oggi, considerando il momento cruciale in cui ci troviamo. E questo è ciò che ci dirà l'Apostolo Paolo in questo messaggio suo questa mattina. Lo vedremo soprattutto in versetti dall'11 al 14. Prima, velocemente, vogliamo fare un'analisi veloce dei versetti del 8 fino al 10, perché ci sono delle cose importanti da riflettere, non prenderemo troppo tempo. Però, quando leggiamo il versetto 8, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni agli altri, vogliamo chiederci cosa significa non avere un debito con nessuno. E ci sono molti credenti che, in base a questo versetto, dicono il credente non deve mai incorrere alcun debito. Noi che abbiamo mutuo di 30 anni, diciamo, c'è saggezza in questa cosa. Però alcuni proprio sono dogmatici e proprio dicono il credente non può prendere debito. E secondo la prospettiva di questi fratelli, loro dicono una cosa che in fondo è saggia: non comprare niente se non te lo puoi permettere. È saggio come consiglio. Ed è un consiglio da considerare soprattutto per alcuni di noi che abbiamo difficoltà nell'amministrare le nostre finanze. E molti di noi facciamo il passo più lungo della gamba e abbiamo troppi debiti. Ora, domanda: è un peccato, in base a questo versetto, prendere in prestito? È un peccato? Alcuni dicono di sì. E vogliamo velocemente capire alcune degli insegnamenti della Bibbia, perché la Bibbia parla chiaro dei pericoli di prendere in prestito, di essere in debito con qualcuno. Proverbi 22,7 dice: il ricco domina sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Lo capiamo bene di nuovo, giusto? Ci sentiamo schiavi. Ci sentiamo schiavi di coloro che ogni mese ci mandano la bolletta e vediamo gli interessi che sembrano crescere ogni volta. E molti dicono, in base a questo versetto, che la morale è che non devi prendere in prestito per non diventare schiavo. E questa è l'idea. Un altro versetto, Proverbi 13,11. La ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula a poco la aumenta. E anche qui leggiamo che chi si arricchisce attraverso meccanismi diventa ricco velocemente e si arricchisce con le possessioni, sia con carta di credito, sia con finanziamenti vari, dice che la sua vera ricchezza va diminuendo. E molti di noi sappiamo di cosa parla, giusto? Magari la ricchezza, la prosperità sembra che ce l'abbiamo, ma i soldi in banca, come se fosse acqua in un lavello, va diminuendo sempre di più. Ed è la saggezza dei proverbi. Però non finisce lì l'insegnamento biblico. La Bibbia onora l'attività di prestare. Salmo 112,5 dice: felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia. Se la Bibbia innalza la persona che presta, naturalmente accetta anche la persona che prende in prestito. E in base a questo versetto e altri, possiamo dire che il prendere in prestito non è vietato dalla Bibbia in termini assoluti. C'è un'altra cosa da dire: magari qualcuno, leggendo la Bibbia, direbbe sì, ma la Bibbia vieta prendere in prestito con interessi. Quello è ciò che la Bibbia vieta. Non ci è permesso a noi credenti entrare in un contratto dove poi ci sarà richiesto di pagare gli interessi. Però c'è un insegnamento interessante. Vi ricordate le parole di Gesù quando ha spiegato la parabola dei talenti? Ha parlato, giusto, di ricavare un interesse. Ovviamente la nostra società è diversa che la società dei giorni di Gesù, però lui dice in Matteo 25,27, quando parla al servo infedele, dice: dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. E lì vediamo che in qualche modo c'è una come dire, un accettare degli interessi. Accetta il ricavato di interessi come una cosa legittima. Ora, tornando al nostro versetto qui di base, quando dice Paolo non avete altro debito, è importante collegarlo. Magari vedete in versetto 7, quando dice rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, è la stessa parola che poi viene ripetuta nel versetto 8, dell'essere di dare a quello che è dovuto, a chi lo dobbiamo dare. E poi versetto 8 dice di non avere altro debito che non essere quello di amare al prossimo. E l'idea è questa, la lettura corretta è questa, che dobbiamo considerare gli obblighi che abbiamo verso le tasse del governo come un qualcosa da pagare subito, ma l'amore è un debito che non pagheremo mai, giusto? Siamo sempre in debito col nostro prossimo. Non possiamo mai dire, ah, l'ho amato abbastanza, basta. No, dobbiamo sempre avere questo debito straordinario, se vogliamo. Conclusioni, alcune cose da meditare quando pensiamo anche all'amministrazione dei soldi. Dopo Romani sto considerando la possibilità di parlare proprio dell'amministrazione dei soldi nella vita del credente, però queste sono alcune cose da riflettere. Prima di tutto, l'attività di prestare e prendere in prestito sono permessi nella Bibbia, ok? La Bibbia lo permette. L'usura, il richiedere interessi esagerati, non è permesso. E lì magari c'è un po' di linea grigia, dov'è che si entra nell'usura, dov'è che si entra in interessi, secondo la Bibbia, validi. Numero 3, ci sono molti avvertimenti nella Bibbia sul prendere in prestito e dobbiamo essere ammoniti su questo. Dobbiamo essere ammoniti. Viviamo in una società dove è facile, giusto, arricchirsi senza soldi. E dobbiamo essere ammoniti. E numero 4, prendere in prestito per il proposito di avere una vita materialistica che mette te, la tua famiglia, i tuoi amici a repentaglio è poco saggio e facilmente può diventare un peccato abominevole agli occhi di Dio. Se tu stai incorrendo in debito per avere una vita materialistica, stai attento. Ti troverai a servire Mammona prima che ti rendi conto. Non puoi servire due signori, due padroni, come dice la Bibbia. Prossima domanda che vogliamo riflettere, lo troviamo in questi versetti che ha letto Andrea quando ha detto chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Questa è la domanda che magari ci viene in mente. Perché Paolo si interessa che il credente adempia la legge? 3 volte lo dice. Dice chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, versetto 8. Versetto 9 dice qualunque altro comandamento si riassume in questa parola ama il tuo prossimo. E poi versetto 10 dice l'amore quindi l'adempimento della legge. 3 volte ripete questa enfasi sulla legge. E ci possiamo chiedere, ma non ha detto Paolo che, magari ce l'ho più avanti, in Romani 6:14 che non siamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia? Non ha detto questo Paolo? Che c'entra la legge con noi credenti del nuovo patto? Che c'entra la legge con noi? Il punto è semplicemente questo. Il vero credente ama la legge divina di Dio. Non è vero? Il vero credente lo ama. Perché? Perché il vero credente riconosce nella legge l'espressione perfetta della volontà di Dio. Vede le caratteristiche della bellezza di Dio riassunti in questi comandamenti. E il vero credente trova gioia nell'ubbidire la legge di Dio. Sotto l'antico patto la legge era una maledizione, sì, ma non perché la legge era sbagliata, però perché la nostra carne era incapace di metterlo in pratica. La Bibbia ripete tante volte che la legge è buona, la legge è pura, la legge è qualcosa che Dio ci ha dato per benedirci. Però nel nuovo patto Dio ha fatto qualcosa di molto speciale. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questo è il miracolo della rigenerazione e della vita sotto il nuovo patto. Che la legge non la vediamo più come una cosa esterna che ci condanna, che ci punta il dito e dice quanto siete falliti, no. È dentro di noi. E noi, nelle nostre vite, da credenti nati di nuovo, mettiamo in pratica ciò che Dio ci chiede e Lui lo riassume nell'amore al prossimo. La legge è la madrelingua del credente nato di nuovo. L'amore al prossimo è la madrelingua del credente nato di nuovo. E cosa disse Davide, un credente nato di nuovo nell'Antico Testamento, Salmo 119:97, «Oh, quanto amo la tua legge!» Ami la legge di Dio, ami le caratteristiche di Dio espressi nei suoi comandamenti per noi. Questo che Paolo ci ispira, la legge amore, la legge al nostro prossimo, l'amore al nostro prossimo è la nostra gioia, è quello che amiamo fare, perché è scritto nei nostri cuori. Magari pensi che il credente sotto il nuovo patto non deve ubbidire, è libero dalla legge. Devi tornare sui tuoi passi e riconoscere che la legge in esto, in questo si trova la giustizia splendente di Dio. Non pensare che la vita cristiana esclude l'ubbidienza. Non sbagliare in questo. La differenza è che lo facciamo con cuori nuovi, con cuori che amano il Signore. È vero che non siamo sotto la legge, come dice questo versetto. Non siamo sotto la legge nel senso che non siamo sotto il principio dell'incapacità di ubbidire Dio per la debolezza delle nostre carni. Non è questo il principio più della nostra vita. Siamo sotto la grazia, siamo sotto questo impulso divino che ci aiuta a ubbidire Dio e anche ad amare al prossimo. Adesso vogliamo guardare i versetti, diciamo, focali di questa mattina, versetti dall'11 al 14. Versetti dall'11 al 14. Vogliamo ascoltare bene un ammonimento per noi. Un ammonimento dalla penna di Paolo, in cui lui ci dice che il momento è adesso. Il momento è ora di prendere Dio sul serio. Il momento di prendere noi controllo della nostra vita spirituale e non essere spinti dall'inerzia. Non aspettare un altro istante, non posticiparlo, ora è il momento di agire. E nei primi versetti dall'11 al 2 vediamo la ragione, perché oggi è il momento di agire, perché è ora il momento di prendere sul serio le cose di Dio. Vediamo prima di tutto in versetto 11, perché siamo consci del momento cruciale. Siamo consci del momento cruciale. Conoscendo il Kairos, è la frase che c'è sotto queste parole. Non so perché, ecco. E la traduzione di Kairos in realtà è ora, però la traduzione che abbiamo qua di momento cruciale è giusto, perché ora non si riferisce come se adesso guardiamo, sono le 11:30 e dobbiamo prendere coscienza di questo fatto. Cosa significa? Non è questo che stiamo cercando di dire, quello che ci dice la parola. Si riferisce alla stagione, si riferisce all'epoca in cui noi ci troviamo come credenti. Quando parla di questo momento cruciale, ci invita a fare un passo indietro, ci invita a valutare in quale stagione dell'agenda di Dio noi ci troviamo come credenti nati di nuovo. È lo stesso che dice l'Apostolo Giovanni quando dice: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi, da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Lo sai che è l'ultima ora? Fratello, sorella, è l'ultima ora. E dobbiamo prendere sul serio la realtà in cui ci troviamo. Ti faccio la domanda. Sei conscio? Questa mattina. Sei conscio? Non lo dico in questo momento, per motivo di questo sermone. Alcuni magari vi state addormentando. Ma sei conscio nel senso che ti rendi conto in cui era, stai vivendo in questo momento? Sei stordito? Somigli più il comandante di guerra che ha davanti a sé la mappa con una strategia divina chiara di come affrontare la situazione, o più assomigli il nonno con l'Alzheimer che non si ricorda più niente della sua vita? Sei stordito? Sei conscio? Ignori la realtà della situazione spirituale in cui ti trovi in questi giorni? Sei conscio del fatto che quanto più questa stagione avanza, più diventano feroci gli attacchi del nemico nella tua vita? Sei conscio di quanto più questa stagione avanza e più lontano vai nel tuo cammino con Cristo, più sarai tentato di accomodarti? Sei conscio di questo fatto? Sei conscio del fatto che il nemico della tua anima, sapendo che il suo tempo è breve, vuole distruggere il tuo matrimonio, la tua relazione, vuole farti diffidare della parola di Dio, vuole rubarti i tuoi figli, vuole lavare il cervello ai tuoi figli attraverso un ateismo secolare? Sei conscio di queste cose? Sei conscio? La prossima fase deve toccare ognuno di noi. Versetto 11. E ora ormai che vi svegliate. E ora che vi svegliate. La definizione di dormire è uno stato di stasi con una perdita di coscienza e una riduzione della nostra reattività agli eventi circostanti. Questa è la definizione di essere addormentati. Dove sei stato, fratello, sorella? In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, in questi ultimi giorni, dove sei stato? Sei addormentato? Hai perso la tua passione? Sei entrato in uno stato di stasi spirituale? In che condizione si trova la tua anima oggi? Magari è vero, magari ti sei distaccato dal plottone, magari il Signore è talmente lontano nella tua strada che non riuscivi neanche più a vederlo, ma magari tutto questo è possibile. Non importa, sveglia, oggi, svegliati, prendi sul serio, prendi coscienza del momento cruciale in cui viviamo come Chiesa. Sei addormentato? Va bene. È ora ormai che vi svegliate, che ti svegli dal sonno. È l'ora di agire adesso. Ai credenti addormentati parla Paolo, non ai non credenti, ai credenti. Ai credenti addormentati che non pregano più, che non evangelizzano più, non parlano più di Dio tra di loro, non danno caccia a Gesù con tutte le loro forze. Si sono addormentati. Paolo dice, è ora che vi svegliate. Come ti sei permesso di addormentarti? Quando la guerra era così feroce? Come si ti è permesso di entrare in un vortice di commiserazione per te stesso? Quando i perduti stanno andando di testa all'inferno e i tuoi fratelli e sorelle sono vagliati dal peccato? Come ti sei permesso? Era il tuo turno nella veglia notturna di vegliare. Ti sei addormentato. Com'è possibile che sia successo? Magari è vero. Siamo addormentati, ti sei addormentati. Basta. Basta con senso di colpa. Basta con flagellarti. È ora che ti svegli. Basta. Questo è il messaggio di Gesù per te questa mattina. È ora che ti svegli. Ti sei addormentato. Alzati. Prendi in mano la grazia di Dio che è tua. E a tua disposizione e agisci e vivi per Cristo. È ora di farlo. Prima ragione, perché siamo consci del momento cruciale. Seconda ragione, Paolo dice perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Il tempo stringe, è ora di agire. Nell'agenda divina la sabbia della clessidra si sta svuotando. E dove devi immaginare una linea temporale nella tua vita cristiana, dove si svolge tra questi due punti. C'è un inizio e c'è una fine. Il punto iniziale è quando hai creduto, il punto iniziale è quando tu sei entrato per la porta stretta, hai scelto di seguire Gesù, lui ti ha giustificato, ti ha salvato, i tuoi peccati non esistono più per te, e il punto finale sarà quello che leggiamo qua, la salvezza futura che ti aspetta. Il punto finale è l'adempimento completo delle promesse di Dio per te. La Bibbia parla tante volte della salvezza al passato, Tito 3:5, egli ci ha salvati non per opere, nessuno sarà salvo per le opere. Parla anche della salvezza nel termine intermedio, stiamo mettendo in pratica la nostra salvezza, e parla anche dell'aspetto futuro della salvezza, intendendo la completezza, la perfezione. Ed è questo che dice il apostolo Paolo, rispecchia le parole di 1 Giovanni 3:2, dice: non è stato ancora manifesto ciò che saremo, sappiamo che quando egli sarà manifesto saremo simili a lui. Il messaggio per noi è questo, fratello, sorella, il capolinea è vicino, il capolinea della salvezza, della completezza della nostra salvezza è vicina. Non ti scoraggiare, non ti disperare. Ti sembra tutto futile, ti sembra tutto vano, ti sembra tutto troppo difficile. Hai mollato? Ricordati che la nostra salvezza è più vicina al giorno della nostra completa redenzione, la nostra completa glorificazione. È più vicina. Prezioso il modo in cui lo Spirito ci incoraggia con questi versetti. È vicina. Spurgeon ci ricorda, dice, notate ciò che non dice ai credenti, perché sta parlando ai credenti. Non dice se non ti svegli ti perderai, non dice se non ti svegli da questo stato spento perirai senza speranza. Questo, come dice Spurgeon, è la minaccia della legge. Questa è la minaccia della legge. Sulla lingua di Mosè ci sta sentire queste parole, ma Gesù non parla così. Gesù ci dà speranza, ci incoraggia. Sorella, la tua ricompensa è vicina. La tua ricompensa è dietro l'angolino. C'è qualche monte tra te e la ricompensa, ma è vicino. Se alzi la testa, se alzi lo sguardo, magari riesci anche a vederlo da lontano, la città celeste, la fine del tuo pellegrinaggio. Ti chiedo, riesci a vederlo? Questa è la speranza che ci dà Gesù Cristo. Riesci a vedere la fine, riesci a vedere il momento in cui sarai con Lui e tutte le tue preoccupazioni, tutta la tua, quello che è stato la disillusione della tua vita sfuggirà come una nebbia e vedrai solo Lui e sarai nella gioia completa. È più vicina la tua salvezza. Isaia 62:11. Ecco, il Signore proclama fino agli estremi confini. Dite alle figlie di Sion, ecco la tua salvezza giunge. E quegli ha con sé il suo salario, la sua retribuzione lo precede, o in altri casi dice la sua ricompensa lo precede. Puoi vederlo. La tua salvezza è vicina. Svegli. Svegli e servilo ancora un po', perché Lui è vicino. La prossima cosa che vediamo, dobbiamo agire in questi momenti, perché siamo consci del momento, perché la salvezza è più vicina e anche perché, versetto 12, la notte è avanzata. La notte lunga del dominio del peccato è quasi finita. Prima Giovanni 2:8 dice, tuttavia è un comandamento nuovo che vi scrivo, e il che è vero in lui è in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. La notte lunga del dominio del peccato sta passando. Il tempo che rimane a noi, come dice Efesini 5:8, figli di luce, noi siamo i figli di luce, è breve. Noi che siamo luce nel Signore, come dice questo versetto, la notte è avanzata. Noi è il momento adesso di influenzare le tenebre con la luce delle nostre vite. La notte è già avanzata, il momento è ora. Il momento è ora di splendere la luce del Vangelo della gloria di Cristo, come dice in 2 Corinzi. 2 Corinzi, non l'ho messo qua, 4:5. La luce del Vangelo della gloria di Cristo sta per essere diffusa per mezzo delle nostre vite. Adesso vi do una bomba di verità, una granata. A me stupisce pensare a questo, ma ce l'ha insegnato il Signore Gesù. In questo versetto, in Matteo, voi siete la luce del mondo. Aspetta, noi? Io pensavo che era Gesù Cristo. Gesù dice, voi siete la luce del mondo. Voi siete coloro che dovete infiltrare le tenebre con la luce. Però è quasi finito il tempo della nostra influenza. È quasi finito. Dobbiamo prendere coscienza di questo fatto, che abbiamo poco tempo per risplendere la luce della salvezza del Vangelo in questo mondo. Perché? Perché dice, come in questo prossimo versetto, dice, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Quale giorno? Il giorno del Signore, il giorno del suo ritorno. La nostra luce, la luce che noi abbiamo, la luce del Vangelo, può infiltrare il buio in questo periodo, prima che arrivi il giorno del Signore. Ma quando arriverà il Signore, la sua luce, come dice questo versetto, scopre, smaschera, giudica. Non ci sarà più tempo per infiltrare le tenebre. Il giorno sarà arrivato e tutto sarà messo alla luce, scoperto e smascherato. Il nostro momento di infiltrare il buio, le tenebre, è oggi, adesso. La tua famiglia non ha tutto il tempo al mondo per ascoltare il Vangelo. Tu che sei seduto qui e non hai ancora accettato il Signore Gesù, non hai tutto il momento che tu pensi, e tutto il tempo che tu pensi per mettere le cose a posto col Signore. Oggi è il momento. Per noi che siamo in Cristo, il fatto che il giorno viene è un motivo di gioia, di soddisfazione. Ma per il mondo che non ha accettato Cristo, è il momento più tremendo della loro vita, dove saranno giudicati per non aver accettato il Signore. Abbiamo visto che dobbiamo agire in base a questi ammonimenti di Paolo, e nei prossimi versetti ci dice cosa dobbiamo fare. Il tempo è breve, pertanto, numero uno, Dice, versetto 12, gettiamo dunque via le opere delle tenebre. Gettiamo via le opere delle tenebre. Queste opere sono le opere che gli uomini fanno sotto la copertura della notte. Anche Gesù Cristo ne parlava, perché chiunque fa cose malvagie o della luce non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Sono le cose che fanno per durante la notte e non vogliono essere scoperte. E poi versetto 19 ci dà più informazione, dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. E noi credenti, figli di luce, dobbiamo gettare via le opere delle tenebre. La chiamata è quella di spogliarci, quella di tirare fuori di noi, come si trattasse di un abito sporco, queste opere, queste cose che fanno le persone durante la notte. E per me ha aiutato questo aspetto di questo insegnamento, ed è che molte volte pensiamo che le opere malvagie, il nostro comportamento fa parte intrinseca di noi, fa parte di noi, è parte di me ormai, l'ho fatto per tanti anni questo gesto, questa attività, che ormai fa parte di me. E quello che voglio dirti, credente, è che tu puoi spogliarti di quelle opere. La scelta è tua. La scelta tua, non fanno parte intrinseca di te queste opere malvagie. Ti puoi ravvedere e puoi smettere di farli, scegli di farlo per la grazia di Cristo. Dobbiamo spogliarci, gettare via le azioni che caratterizzano il buio. Se tu scegli di spogliarti di quelle azioni, di quelle parole, di quegli atteggiamenti che caratterizzano le persone attivi durante la notte, se tu scegli con la grazia di Dio, Lui ti aiuterà a toglierti queste opere delle tenebre. Ed è questo il comandamento. Fallo. Il tempo è breve. Non c'è tempo da perdere. Smettila di coccolare quelle attività che non compiacciono al Signore. Basta. Finita. Gettiamoli via. Poi ci dice la prossima cosa, indossiamo le armi della luce. Qui la metafora di Paolo, suo gioco di parole, se vogliamo, prende una piccola deviazione, magari inaspettata, perché magari penseremo, ha detto di gettare via le opere, come se fosse una giacca, se vogliamo, e poi dice, indossiamo le armi della luce, le armi della luce. Magari avremmo pensato, indossate le opere del giorno. Però Paolo aggiunge una nota bellica, una nota di guerra, e ci dice di indossare le armi della luce. Dovete, come dice endusometa, che è la parola dalla quale deriva il nostro indosa, mettiti addosso, non un vestito per andare a una gala o un matrimonio o al cinema, non è quello che ti servirà per questo momento cruciale. Non stai andando a un'attività dove puoi andare con giacca e cravatta. Stai andando in guerra. Stai andando ad una guerra. Hai bisogno di più di una giacca e cravatta per essere ben visto dalle persone intorno a te. Devi prendere in mano le armi, gli attrezzi di guerra. In questo senso, questa epoca in cui noi viviamo, Chiesa, voi vivete, tutti noi viviamo, è quello che caratterizza l'epoca di cui parla Paolo in Efesini 6:13, quando dice, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Voglio dire una cosa, il giorno malvagio è oggi. Il giorno malvagio è il giorno in cui tutte le forze sataniche hanno il bersaglio della tua anima di distruggerti e di distoglierti da Cristo, è oggi. Potresti uscire da qui oggi e potresti trovare una situazione che ti manda in crisi, che ti fa dubitare di Dio, ti fa perdere la fede. Il giorno malvagio è oggi. Prendi in mano gli attrezzi della guerra. Come lo chiamo? Un attrezzo ce l'ha detto Paolo prima, quando ha detto vinci il male con il bene. Noi ci attrezziamo del bene in ogni situazione e infiltriamo il male con il bene. Solo indossando queste armi della luce potremo, come dice qua, restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Solo con queste armi. Non c'è niente altro che ti servirà. La religione fatta da uomini non ti servirà. le filosofie degli uomini non servirà a nulla, ti serve il Vangelo di Gesù Cristo per resistere contro il maligno. A me l'immagine che mi colpisce di più è quando ci comportiamo, perché Paolo sta parlando di quello, i nostri attrezzi sono il comportamento conforme alla luce, le tenebre scompaiono, giusto? E mi è venuto in mente un guerriero, un soldato che ha addosso una corazza che splende con una luce abbagliante. E che succede con le tenebre davanti alla luce di un attrezzo abbagliante? Scompare, giusto? Non può stare lì davanti, le tenebre devono sfuggire davanti alla persona che porta la corazza della luce. Puoi visualizzarlo nella tua mente. Una corazza di luce abbagliante, che sono le tue opere. Noi lottiamo e vinciamo in un mondo di tenebre, vivendo conforme alla luce. Conforme alla luce. La prossima cosa che vediamo, versetto 13, comportiamoci o camminiamo, è la parola letterale, però ha il senso di comportiamoci onestamente, decorosamente, dice Paolo, come in pieno giorno. E Paolo comincia con la sua simbologia della vita vissuta come in pieno giorno. Viviamo come coloro che non hanno niente da nascondere, giusto? Non abbiamo niente da nascondere, senza biasimo viviamo noi. E questa è la nostra etica. Viviamo alla luce di tutti, non c'è niente nella nostra vita che se lo vedesse un fratello, se lo vedesse una sorella, direbbe, che vergogna. Camminiamo alla luce del giorno. Il fatto è che Roma, come l'Italia di oggi, era un posto crudo. Era un posto saturo di sensualità, immoralità, passione sfrenate. E lui elenca sei cose che caratterizzavano la società di Roma. Comportiamoci come in pieno giorno, senza gazzoviglie, orge, sarebbe un'altra parola, e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Quando parla di questa gazzoviglie, sicuramente si riferiva anche alle feste di Bacco, che all'epoca erano molto famose e molto frequentate. Quando parla di la parola che abbiamo qua, immoralità, la parola di fondo è koitei. Koitei letteralmente vuol dire in greco letto, però Paolo non sta parlando qua dell'attività di dormire sul letto, ovviamente. Sta dicendo che questi comportamenti non devono far parte delle nostre vite. Non c'è tempo. Non c'è tempo da perdere in queste cose, in questa immoralità. Il tempo è troppo breve. È indecoroso, è scandaloso che un credente professante partecipi, guardi, rida dell'immoralità sessuale. È uno scandalo. Molte delle cose che dei credenti fanno senza pensarci due volte è scandaloso. Non fanno parte di coloro che vivono durante il giorno. Gli studiosi dell'epoca dicono che questi sei vizi erano diventati parti della società romana al punto che la pressione sociale per non partecipare a queste attività era quasi insopportabile. Erano pressati a conformarsi i cristiani a queste attività. E riflettendo su questo fatto ci rendiamo conto che ci sono molti punti comuni tra la cultura di Roma e la cultura moderna, quella nostra di oggi. È importante capire questo perché da un lato la Bibbia dice che i malvagi, gli uomini malvagi andranno di male in peggio, però è anche vero che non c'è niente di nuovo sotto il sole, giusto? L'uomo peccatore trova milioni di modi per manifestare il suo peccato nel mondo. E uno studioso diceva sulla società di Roma del primo secolo che era il paradiso dei pervertiti. E se siete stati a Pompei sapete un po' di cosa si parla. Qualsiasi aberrazione che la nostra società presenta come un'espressione di libertà, Roma ce l'aveva a modo suo. Noi siamo scandalizzati, per esempio, del fatto che negli ultimi 50 anni più di 60 milioni di bambini sono stati abortiti solo negli Stati Uniti. Scandaloso quando pensiamo a questo fatto. Aggiungo che in un gruppo di questa grandezza è molto possibile che qualcuno abbia subito un aborto e voglio dirti che c'è grazia anche per te. Non è peccato imperdonabile, non è qualcosa che Dio non può guarirti, però non cambia il fatto che è uno scandalo. E nel nostro mondo vediamo questo scandalo. All'epoca dei Romani loro avevano magari un altro modo di fare le cose, non avevano le tecnologie di macellaio che i dottori chiamano oggi attrezzi chirurgico. E che facevano le donne? Non potevano abortirli, quando erano dentro il grembo li buttavano via nel mucchio della spazzatura, così. O li mettevano a morte, si chiamava infanticidio. Non dobbiamo sbagliare, la cultura nella quale si trovavano i cristiani di Roma è come la nostra. E la chiamata è la stessa. Dobbiamo vivere come durante il giorno. L'ultima frase, dato che viviamo in un momento cruciale della storia, vediamo, versetto 14, cosa dobbiamo fare? Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Rivestitevi, indossate il Signore Gesù Cristo. Prima abbiamo letto del dovere di indossare le armi della luce e qui siamo chiamati a indossare Gesù Cristo. Cosa può significare indossare Gesù Cristo? Sicuramente meglio di come l'ha detto un predicatore, John MacArthur, non riuscirò a dirlo, vi cito le sue parole. Lui dice: indossare il Signore Gesù Cristo rappresenta la crescita continua spirituale di coloro che sono diventati figli di Dio attraverso Cristo. La continua crescita spirituale. Man mano che cresciamo in Cristo, il vecchio abito dei pensieri, le abitudini peccaminose sono scartati e il suo abito divino di giustizia, verità, santità e amore è indossato. Tutto quello che Gesù rappresenta viene indossato a noi. Mentre il processo di santificazione progredisce, il carattere del Signore diventa sempre di più quello nostro, non è bello? Il carattere di Gesù diventa sempre di più la nostra, il nostro carattere. In poche parole, indossare Cristo significa crescere nella nostra somiglianza a Cristo per il potere dello Spirito Santo. Crescere nella nostra somiglianza a Cristo per il potere dello Spirito Santo. Ho detto tante cose, ma se vogliamo spolverare un attimino e pensare a una sola cosa, pensate a questo. Non vogliamo assomigliare a Gesù Cristo. C'hai un altro bersaglio nella tua vita? C'hai un altro scopo nella tua vita? Io non voglio altro che Cristo. Io non voglio altro che conoscerlo, che essere cambiato da Lui, che conoscere i Suoi piani per me, il Suo amore per me. Puoi dire tu la stessa cosa. E io vi prometto una cosa. Per quanto dipende da me, e io cercherò di essere fedele a questo patto con voi, io voglio presentarvi solo una cosa da questo pulpito. Gesù Cristo. Niente altro. Di conoscerlo, di seguirlo, di conoscere la sua presenza nelle vostre vite, di essere insegnati da Lui, di essere soddisfatti da Lui, di approfondire sempre più il suo carattere, le sue opere per noi che portiamo il suo nome, cristiani. Indossate, rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Il tuo scopo della vita non deve essere come posso dar da mangiare alla mia carne, al mio orgoglio, al mio egoismo, a tutte quelle cose che bramavo prima di conoscere il Signore. Non deve essere il tuo scopo. Non devi soddisfare la carne, devi sgozzare la carne ogni giorno, devi punire la carne, devi negare la carne, darti a Gesù. Gesù, prenditi controllo di me, Gesù, voglio fare la tua volontà, Gesù, voglio che tu possiedi più la mia vita, voglio che tu risplenda di più attraverso i miei occhi. Questo è il tuo desiderio? Se no, perché no? Dov'è il tuo cuore? Perché non è la passione della tua vita, Gesù Cristo? Perché? Dov'è che l'hai perso di vista? Dov'è che è diventato meno magnifico per te? Dove che ha perso quella cosa che all'inizio ti attirava così tanto? Che è successo? Lui non è cambiato. Lui rimane uguale. Dal momento in cui ti ha chiamato per nome, non è cambiato. Hai smesso di seguirlo così di vicino. Hai permesso che le delusioni della vita ti togliessero lo sguardo da Lui. Torna indietro. Torna sui tuoi passi. Cerca il Signore. Rivestiti solo di Lui. Lui non ti deluderà. Nel suo carino libricino A Second Touch, un secondo tocco, l'autore Keith Miller racconta la storia di un uomo d'affari di New York. Dopo una giornata terribile in ufficio, stava finalmente tornando a casa, entrò nella stazione centrale, la Grand Central Station. Era l'ora di punta, il posto era uno zoo, la gente da una parete all'altra, e tutto quello che voleva lui era trovare il suo treno, trovare il suo posto e tornare a casa. Gli inevitabili spintoni seguirono mentre senza fiato raggiunse il suo binario, vide finalmente il suo treno, affrettò il passo e proprio mentre lo fece accidentalmente sbatte un bambino che stava portando un puzzle nelle sue mani. Quando l'ha spinto, i pezzi del puzzle sono stati sparsi per tutta la piattaforma e tutti li pestavano con i loro stivali. L'uomo d'affare considerò la situazione, guardò il suo treno, lo vide che lentamente iniziava a muoversi, guardò di nuovo il ragazzo e i pezzi del puzzle sparsi su tutta la piattaforma, di nuovo guardò il treno che doveva prendere, guardò di nuovo il bambino, posò la valigetta per terra, si abbassò, cominciò a raccogliere tutti i pezzi del puzzle, mise i pesi di nuovo nella scatola, la porse al bambino. Il bambino guardò in faccia l'uomo d'affari e disse: «Mi scusi, signore, il suo nome è Gesù». Lui poi racconta: «Darei il mio braccio destro per qualcuno, da qualche parte, mi chiedesse questa domanda, oggi. Vedono Gesù in te, le persone intorno a te? Vedi che indossi, che sei rivestito delle caratteristiche di Gesù Cristo?» Fratelli, siamo nella fase conclusiva dei tempi. La domanda è: assimileremo noi Gesù? Sarà Lui il nostro scopo, il nostro carattere, la nostra potenza e passione? O saranno altre cose che prenderanno la priorità nelle nostre vite? Che la grazia di Dio sia con noi per compiere quello che ci è comandato questa mattina. Signore, la Tua parola è potente. La Tua parola, Signore, ci sveglia dalla nostra pigrizia. Ci dà occhi spirituali per vedere che da figli di Dio dobbiamo vivere in un certo modo in questo mondo, soprattutto considerando il giorno malvagio in cui ci troviamo. Signore, da noi non può sorgere alcun bene. Dalla nostra carne, dai nostri sforzi, non può sorgere alcun bene, ci appelliamo alla Tua grazia. La Tua grazia che può fare in noi, per noi, trasformarci in persone che da questo punto magari non immaginiamo neanche, ci sembra troppo lontano, ma niente è impossibile a Dio. Signore, aiutaci a vivere consci del momento cruciale, a cominciare ad agire oggi stesso, come dobbiamo fare, comportarci come figli della luce. Nel nome tuo Gesù. Amen.
Ok, vogliamo alzarci in piedi e concludere con questo canto insieme. Detto sul luogo più in alto, ho già tagliato i ponti col passato e i miei occhi vedono un futuro, tutto è nuovo per me, tutto è nuovo per me, e da questa strada io non mi allontanerò, sono fermo in te, io non mi allontanerò, avanti. avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Sto salendo verso un luogo più in alto. Ho già tagliato i ponti col passato e i miei occhi vedono un futuro. Tutto è nuovo per me, tutto è nuovo per me. E da questa strada io non mi allontanerò, sono fermo in te, io non mi allontanerò. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo. Gridiamolo insieme un'altra volta. Avanti andrò. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo.
Avete letto voi? Vogliamo Cristo, amen. Questa settimana vogliamo mettere in atto questo desiderio, questo patto. Queste parole, dire del Signore, che Dio vi benedica, prendete in mano la sua grazia, aggrappate la sua grazia. Ci vediamo domenica prossima a questo. Thank you.